Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Oggi inizierei la puntata partendo dal bel editoriale di Marco Travaglio, che riesce in poche battute a condensare la situazione attuale con tutte le sue contraddizioni. Tuttavia, prima di passare alla lettura del pezzo, mi corre l'obbligo di ricordare un paio di cosette circa il direttore del Fatto Quotidiano, ovvero oggi Travaglio ha buon gioco nel criticare i suoi colleghi per la sciatteria con la quale trattano la situazione geopolitica attuale. Siamo di fronte a un vero disastro epocale, siamo dinanzi al cimitero del giornalismo, quindi è un po' come sparare sulla Croce Rossa, ovunque ti giri trovi articoli sciatti, vergognosi, ipocriti. Addirittura ieri è stato bombardato un campo profughi a Rafah e subito Repubblica si è affrettata a dire che secondo le forze armate israeliane lì c'era un compound di Hamas senza uno straccio di verifica, senza uno straccio di prova, insomma fanno da servizio stampa, fanno da ufficio stampa, da portavoce della NATO o di Israele, insomma di qualsiasi potere atlantista o globalista. Quindi è facile oggi criticarli, è anche giusto, insomma, è giustamente Travaglio critica i suoi colleghi e ha ripreso a fare il maestrino anche in politica estera. Purtroppo la sua visione non è sempre stata condivisibile. Io oggi non ho problemi a condividere il pensiero di Travaglio, prendo spesso i suoi editoriali, prendo spesso i pezzi dal suo giornale perché sta trattando gli esteri con sufficiente correttezza. Dico sufficiente, perché non, va mai fino in fondo, non riesce ad avere una posizione nettamente anti-imperialista, ma resta sempre molto bilanciato. Il che è legittimo, insomma, è la sua posizione. Uno potrebbe dire: allora perché lo condividi se il suo pensiero non è netto? Diciamo che noi le cose che dice Travaglio le diciamo da anni, le abbiamo dette anche molto meglio di quanto le possa mai dire Travaglio. Travaglio viene condiviso semplicemente perché arriva a un pubblico al quale noi non riusciamo ad arrivare, per via delle bolle, per via dell'isolamento, insomma. Il pensiero di Travaglio, con tutti i suoi limiti, ci serve un po' per rompere l'assedio nel quale ci troviamo e cercare di far percolare una visione più bilanciata ad un pubblico che si abbevera ai pozzi avvelenati dell'informazione mainstream. Travaglio è mainstream, quindi da quel pubblico è ritenuto credibile a differenza nostra, e quindi ben venga il suo pensiero e ben venga qualsiasi tentativo di far arrivare a loro suo pensiero. Ma fino a pochissimo tempo fa il giornale diretto da Travaglio trattava gli esteri nella stessa e identica maniera in cui oggi lo fanno i colleghi che lui critica, né più e nemmeno. La cosa in passato mi infastidì al punto che a un certo momento ho rotto gli indugi e ho scritto una lettera aperta a Travaglio proprio per chiedere conto della sciatteria con la quale il suo giornale trattava le questioni di politica estera e i vari conflitti che si svolgevano in quel momento. Io più volte ho ripetuto che addirittura una volta in un articolo scritto sul cartaceo del Fatto Quotidiano era stato riportato che un virgolettato di Netanyahu in cui, secondo il fatto, Netanyahu avrebbe detto che avrebbe sommerso Gaza con una pioggia di scioperi che non avevano mai visto, perché l'articolista aveva tradotto con Google Traduttore il virgolettato di Netanyahu, e strike, che significa anche attacco bombardamento, era stato tradotto dal traduttore con scioperi, e loro, senza verifica, avevano pubblicato sul cartaceo la scritta scioperi. Insomma, facevano copia e incolla come fanno oggi gli altri giornali. E ecco quello che scrissi all'epoca al direttore del Fatto Quotidiano. Siamo nell'ormai lontano 2018. Vi chiedo un po' di pazienza, ma in questa lettera aperta troverete molti elementi che, letti col senno di poi, possono farci riflettere. Ho riuscito a tagliare alcune parti, ma la maggior parte l'ho dovuta tenere per capire proprio il senso di quello che cercavamo di spiegare al direttore del Fatto nel 2018. Allora, ad un'iniziativa editoriale nuova si perdonano molte cose. Pertanto, la cronica inconsistenza delle pagine della politica estera rispetto agli interni la giustificai come il frutto di una precisa scelta editoriale volta a concentrarsi sulla cronaca giudiziaria e sull'opinione per massimizzare le risorse. Il problema, ad un certo punto, fu che questa evanescenza si andò lentamente trasformando in sciatteria, o peggio ancora in qualcosa che somigliava molto da vicino alle caratteristiche negative che stigmatizzavi per le altre testate. Non saprei indicare quante volte a teatro, dove ti sono venuto a vedere più volte, alla Festa del Fatto o in diverse apparizioni televisive, ti ho sentito ripetere l'importanza di riportare i fatti, di verificare le fonti e di non limitarsi a riferire le veline messe in giro dal politico di turno o dal suo ufficio stampa. È stato il tuo mantra, ovviamente mi riferisco a Marco Travaglio, per tutti gli anni che ti ho seguito. Eppure, sulla politica estera, il tuo giornale si comportava esattamente come gli altri facevano sugli affari interni, in pratica rinfacciava agli altri un comportamento che anche voi praticavate pressoché quotidianamente, e credimi, non è soltanto una mia opinione, quanto piuttosto un giudizio abbastanza diffuso. Quindi Travaglio all'epoca criticava gli altri giornali per le questioni riguardanti la cronaca giudiziaria, diceva che non si attenessero ai fatti. Oggi critica gli altri giornali su come trattano la politica estera. All'epoca lui faceva esattamente la stessa identica cosa. È vero che in più occasioni hai ripetuto che di esteri non ti occupi, tuttavia la testata che ora dirigi li tratta e il più delle volte si accoda e in alcuni casi supera, in quanto a manipolazione dei fatti, gli altri organi che stigmatizzi quotidianamente. La cosa paradossale è che una testata come il giornale.it, che da anni critichi come esempio di cattivo giornalismo, sugli esteri, come si dice a Roma, vemena pesantemente. Com'è possibile che una persona logica e intellettualmente onesta come te possa accettare per il giornale di cui è direttore una ipocrisia così lampante? Criticare negli altri quello che poi si commette ripetutamente. Potrei citare il conflitto siriano. Sono stato in Siria un mese a cavallo tra il 2016 e il 2017. Il tuo giornale, come tutti gli altri, si è subito accodato alla campagna di disinformazione sui presunti attacchi chimici compiuti da Assad nei confronti della popolazione civile, in seguito smentiti dalla stessa OPAC. Già poche ore dopo la diffusione della notizia, da parte ovviamente di fonti di parte, trattandosi di zone controllate dai cosiddetti ribelli, il vostro giornale si è unito al coro unanime di condanna nei confronti di Assad. Ti rendi conto, Marco, che riportare senza verificare notizie così gravi può avere conseguenze disastrose? Ti rendi conto che per una falsa notizia, poco dopo, è stato compiuto un bombardamento a tappeto ed è stata minacciata l'invasione della Siria? Ti rendi conto che solo pochi anni prima c'era stata l'invasione dell'Iraq interamente basata su una notizia falsa, rimbalzata da tutti gli organi di informazione in maniera critica? Non sono bastati i numeri di quella carneficina per indurre gli organi di informazione quantomeno ad una maggiore cautela? Te li ricordo qui di seguito. The Lancet, il prestigioso giornale medico inglese, aveva fatto una propria valutazione statistica che tracciava questo bilancio: oltre 600.000 iracheni morti tra il 2003 e il 2006. Qualcuno ha provato a calcolare il numero dei morti fino al 2008 sulla base della progressione individuata dagli studiosi di The Lancet. Si arriva alla mostruosa cifra di 1.288.246 morti in Iraq per una guerra, ricordo, basata su notizie false. Il tutto a causa di una bufala ripetuta al punto di farla divenire una verità. Hamed Chalabi raccontò ad una giornalista di Frank Sank come aiutò lo US Intelligence a confezionare il dossier fasullo sulle armi di distruzione di massa. Il giorno dopo l'intervista morì di infarto nella sua camera d'albergo. Oggi siamo di nuovo su quella strada. Parliamo del 2018. Dopo 8 anni di guerra in Siria, il pubblico ancora non ha idea di quali siano stati gli attori in campo, per quale motivo sia scoppiato il conflitto, quale sia stato l'effettivo svolgimento dei fatti. Per 8 anni la quasi totalità delle informazioni diffuse sulla Siria sono giunte dai media, dei paesi del Golfo, parte in causa nel conflitto siriano, Al-Arabiya e Al Jazeera fra tutte, oppure dal fantomatico Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, uno scantinato a Coventry, vicino al Ministero degli Affari Esteri inglese, gestito da Rami Abdel Rahman. Uno di numero, esule siriano, che manca dal suo paese da più di 10 anni. Un giornalista di Repubblica, Carlo Ciavoni, in un articolo reso celebre dai social, provò a dire che l'osservatorio non era stata una fonte attendibile e che per anni l'informazione sulla Siria era stata viziata da una provenienza di parte. Il risultato fu che, una volta divenuto virale, il pezzo sparì letteralmente dal web e il povero Ciavoni fu costretto a pubblica abiura. Questo solo per quanto riguarda la Siria. Potrei parlare poi della Palestina, dove settimanalmente si contano assassini di uomini, donne, ragazzi e bambini ad opera delle forze armate israeliane, nel silenzio più totale dei media occidentali. Questi fatti di sangue vengono derubricati ogni volta come scontri. In realtà si tratta di una mattanza che, in quanto a proporzioni, può essere considerata tranquillamente un genocidio in atto. Eppure di questo non si parla. E questo non parlarne non è che non ha delle conseguenze, si ripercuote nel perpetuarsi del gesto che, sicuro di rimanere impunito agli occhi dell'opinione pubblica, viene ripetuto ancora ed ancora. Come può l'opinione pubblica esercitare il suo diritto di moral suasion sui governi se non è informata dei fatti? Per noi attivi sui social sono questione all'ordine del giorno. Per gli utenti dei vostri giornali sono fatti che non esistono, in quanto non raccontati. Se per caso vengono riportati, in alcuni casi la gravità dei gesti è tale da non poter essere silenziata, è lampante, dal testo l'uso di un bilancino di precisione per misurare le parole al fine di non turbare la coscienza del lettore. Forse voi non lo notate, ma credetemi, traspare in ogni riga. Passiamo al caso Ucraina. Ti dico subito che me ne occupo da 4 anni, pertanto ne so abbastanza. Un golpe condotto da paramilitari di estrema destra, finanziato con 5 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per stessa ammissione di Victoria Nuland. Un casus belli creato ad arte per mezzo di cecchini georgiani reclutati probabilmente da Mikhail Saakashvili e pagati 5.000 dollari ciascuno per sparare su manifestanti e forze dell'ordine. Lo scoop è di Gianni Calessin, del tanto vituperato giornale. Questo regime change ha portato al potere un oligarca corrotto, Poroshenko, e gli stessi estremisti che hanno combattuto la guerriglia urbana contro le forze dell'ordine poste a difesa dei palazzi governativi. Dimmi tu in quale paese democratico sarebbe stata accettata una situazione del genere, con gruppi addestrati e armati che sparano, lanciano molotov e si scontrano quotidianamente con la polizia. Come se non bastasse, dopo aver preso il potere, si sono lanciati nella pulizia etnica, come può tristemente testimoniare il massacro di Odessa. Le fonti ufficiali parlano di 42 morti, anche se attualmente i dispersi risultano più di 100. Nessuna indagine svolta, gli artefici del massacro non sono mai stati perseguiti. Ad oggi la maggior parte dei media parla di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, sorvolando a pie pari tutta la ricostruzione dei fatti che mostrano una realtà ben diversa. Ricordo che siamo nel 2018 e l'operazione militare speciale ancora non era iniziata. La campagna russofobica che impazza sui media di mezzo mondo è quanto di più meschino e manipolatorio si possa concepire. Vediamo di fare un po' d'ordine. Da una parte abbiamo gli Stati Uniti, hanno polverizzato la ex Jugoslavia e hanno generato una situazione in Kosovo del tutto analoga a quella che contestano alla Russia per la Crimea. In centro a Pristina c'è una statua di Bill Clinton. Hanno distrutto l'Iraq provocando il numero di morti che ho riportato in precedenza, ricordo di nuovo provocata da una menzogna diffusa a reti unificate. Hanno iniziato una guerra in Afghanistan che dura da quasi 17 anni, anch'essa basata su presupposti del tutto inventati, è costata 900 miliardi, quella in Iraq è costata in tutto più di 2.000 miliardi di dollari e le cui vittime sono oltre 140.000, tra cui almeno 26.000 civili. Hanno distrutto un paese florido come la Libia, consegnandolo ad una guerra tra bande che sembra non vedere una fine e trasformandolo nella centrale del traffico di esseri umani. Hanno contribuito a distruggere la Siria, un paese che per anni è stato additato come esempio di convivenza pacifica tra diverse culture e religioni. La Siria attualmente si trova si trovano illegalmente e ingiustificatamente diverse basi negli Stati Uniti. Ricordo, qui non era scritto nella lettera,
che Assad, il presidente siriano, era stato premiato nel 2004 con la Legion d'Onore e proprio un attimo prima che scoppiasse il conflitto da Giorgio Napolitano con il cavalierato di Gran Croce. E la Legion d'Onore Assad l'ha rispedita poi al mittente. Insomma, Assad, se mai ha avuto un difetto, è stato quello di essere troppo vicino all'Occidente e questo gli è costato caro. Questo per quanto riguarda i fatti più macroscopici, continuo a leggere. Poi ci sarebbero questioni meno visibili e più complesse riguardanti il Centro Sud America e l'Africa, ma per ora mi fermo qui. Andiamo avanti. Abbiamo l'Arabia Saudita, è lo sponsor del terrorismo jihadista nel mondo, conduce da anni una guerra in Yemen che ha provocato la più grande crisi umanitaria degli ultimi anni, stando a quanto riportato dall'ONU. Applica la Sharia, recentemente ha decapitato un giornalista del consolato turco di Istanbul. Abbiamo poi Israele, di cui ho detto sopra e non voglio ripetermi. Dall'altro lato abbiamo la Russia, ha annesso la Crimea senza sparare un colpo, è intervenuta in Siria su richiesta del legittimo governo per coadiuvare il governo nella sua guerra contro i jihadisti, in gran parte infiltrati, armati e finanziati dall'Occidente, dalla Turchia e dai paesi del Golfo e da Israele. Abbiamo l'Iran, è intervenuto in Siria su richiesta del governo legittimo per combattere la guerra al terrorismo. Di fronte ad un bilancio di questo tipo, quali sono i paesi messi all'indice dei media definiti canaglia e posti sotto sanzioni economiche? La Russia, l'Iran e la Siria. È semplicemente inaccettabile. Non possiamo essere complici di una manipolazione di questo tipo. Se esiste un'etica nel giornalismo, questo paradigma va assolutamente ribaltato. Le sanzioni economiche non sono un provvedimento neutro o semplicemente punitivo, ma bensì un vero e proprio atto di guerra. Somigliano molto da vicino agli assedi medievali. Una roccaforte può essere assaltata o costretta alla fame. Ora immaginiamo un paese come la Siria, martoriato da 8 anni di guerra. Ma chi pensi subisca le conseguenze di un embargo? Assad? I suoi generali? No, Marco, le conseguenze dell'embargo pesano sopra la pelle dei bambini, delle donne, dei vecchi che hanno sofferto per la guerra e ora continuano a soffrire per le mire imperialiste occidentali. L'Iran. Cosa avrà mai fatto l'Iran di peggio dell'Arabia Saudita? Mohammed bin Salman gira il mondo e viene accolto come un ospite d'onore. Il Time gli dedica copertine titolando Charm Offensive. Hollywood si prostra ai suoi piedi. Le sue mani sono sporche di sangue. Il sangue di un giornalista decapitato in un consolato. Il sangue dei bambini morti di fame in Yemen. Eppure le sanzioni vanno all'Iran. L'Europa, per commerciare con l'Iran, è costretta a dotarsi dello Special Purpose Vehicle, una forma moderna di baratto. Anche lì, queste scelte non sono senza conseguenze, provocano attriti sociali, causano decessi che si potevano tranquillamente evitare. Tieni presente che l'obiettivo di questi provvedimenti è il caos, le rivolte, l'instabilità. Te l'ho detto, sono atti di guerra. La Russia cosa avrà mai fatto? La Russia peggio degli Stati Uniti? Hai fatto un conto delle vittime e dei danni provocati dall'imperialismo statunitense? Lo sai che un terzo della popolazione statunitense vive sotto la soglia di povertà? Lo sai che ogni anno sulle strade americane muoiono quasi 1.000 afroamericani sparati dalla polizia? E poi sarebbe Putin il dittatore, il provocatore? Aggiungerei i 2.000 arresti per le proteste sulla Palestina di questi giorni. Siccome due bagnarole ucraine hanno tentato di forzare deliberatamente le acque territoriali russe, vogliono raddoppiare le sanzioni. Ma stiamo scherzando? Ma allora cosa dovrebbero pagare gli Stati Uniti per la distruzione dell'Iraq? Tu sei dotato di un coltellino logico molto affilato. Ci vedi una logica nel mio ragionamento o ti sembrano i vaneggiamenti di un pazzo? Per quanto dovremmo subire noi europei la prepotenza dell'imperialismo statunitense, il tantan messo in moto dalle segreterie di Stato occidentali e amplificato dalla stampa di regime, con situazioni a volte comiche come il caso Skripal. A proposito, a te che piacciono le ricostruzioni, ti è mai venuta voglia di metterci mano? Non ti sembra qualcosa che somigli molto vicino alla propaganda di guerra? Pensi che tutto ciò a lungo andare non possa portare a delle conseguenze tragiche e irreparabili? Vogliamo provare a metterci un freno e a chiamarci fuori da questa follia? Queste cose io le dicevo nel 2018, pensate. Pensi veramente che le beghe da bassa bottega della politica nostrana saranno più degne di nota di fatti talmente rilevanti che ci stanno lentamente portando verso un conflitto su larga scala? Non pensi che sia il caso di scendere attivamente in campo e fare quello per cui siamo pagati, ovvero informazione? Se non credi alle ricostruzioni che ti ho fatto, perché non provi a chiedere a colleghi più autorevoli di me, ad Alberto Negri, a Fulvio Scaglione, a Gian Michele Sin, a Fulvio Grimaldi, allo stesso Marcello Foa? Abbiamo il dovere morale di investire tutto le nostre energie per fornire al pubblico gli strumenti per comprendere questo delicatissimo periodo. Abbiamo il dovere morale di formare con ogni mezzo questa propaganda di guerra. Non ho linkato tutti i fatti riportati per non appesantire ulteriormente un testo già di per sé corposo. Tutte le notizie sono comunque facilmente rintracciabili sul web. Vorrei chiudere. Prima di chiudere, due cose ancora. Nella presentazione dalla Gruber, Padellaro disse che il fatto sarebbe stato un vascello corsaro. Ebbene, io in realtà spero volesse dire che il fatto sarebbe stata una nave pirata, in quanto si sa che i corsari compivano atti di pirateria per conto delle potenze straniere paganti. Quindi, all'epoca, nel 2018, Marco Travaglio, non, poteva dare lezioni a nessuno, sulla politica estera. Ci vollero tre lettere prima di ottenere una risposta da Marco Travaglio. Per brevità, salterò sia le altre due lettere che gli avevo inviato, sia la risposta che Travaglio invia a me. Salto subito a ciò che è scaturita questa polemica, ovvero alla manifestazione da me organizzata fuori dalla sede del Fatto, Quotidiano. Vi estrapolo due passaggi del video che girammo all'interno della sede del Fatto Quotidiano. Scordavo, Giulietto Chiesa fu l'unico a offrire copertura mediatica all'evento, mandando un operatore che fu poi quello che effettuò le riprese che seguono e fu mandato su Pandora TV. A riceverci nella sala caffè del giornale non ci fu Travaglio, ma la vice direttrice Maddalena Oliva, che ancora una volta ringrazio per la disponibilità, e se non ricordo male il caporedattore del Fatto. Ecco il primo passaggio video che vi ho estrapolato di quella discussione che avemmo con la vice direttrice del Fatto Quotidiano Maddalena Oliva e con il caporedattore.
Altro discorso, cioè io sono qui non in qualità di fotoreporter, io sono qui in qualità di cittadino. Siamo sull'orlo di una guerra nucleare, non so se ve ne siete accorti, e continuare a suonare questo tam-tam non fa altro che aumentare i rischi di quello che cui noi stiamo andando incontro. Perché poi al mondo succedono delle cose, succedono che poi ci svegliamo una mattina, succedono i danni, le persone muoiono e io le guardo in faccia le persone che muoiono. E non è per farmi il bullo o farmi bello, perché è un fatto questo. E io ti garantisco che quando quelle persone le guardi negli occhi, ci pensi a queste cose. Ok?
Ma chi
Ci
pensa?
no,
Ma
ci
perché dici
pensi!
di
Ci
no?
quando vedi in Siria che non arrivano le medicine perché c'è un cazzo di embargo, e vedi che l'economia non si riesce a risalire, cioè uno che sta in ginocchio e tu continui a dargli le bastonate sulla schiena. E che la Siria è fatta di gente comune. Io quando sono andato lì ho fatto un lavoro sui rifugiati interni che non ha pubblicato nessuno, perché tutti volevano vedere quelli che scappavano, non quelli che restavano. 6 milioni di sfollati
Ti
interni. Chi li ha
ripeto,
intervistati? Chi ne ha... No, ascolti, mi fa...
no.
Mi fa impressione vedere quanto ero giovane all'epoca, oramai sono passati al 2018, quindi sono passati 6 anni, e mi fa impressione vedere che 6 anni fa, già parlavo del rischio di terza guerra mondiale. Mio padre andava in giro dicendo che c'aveva il figlio scemo, perché andava dicendo queste cose che si metteva tutti contro, soprattutto quelli che poi un domani gli avrebbero potuto dare un lavoro. Però è così, purtroppo, cioè, quella sciatteria, quella manipolazione, quell'indifferenza rispetto a quelli che sono i prodromi della situazione attuale ci ha portato inesorabilmente in queste condizioni e ancora oggi noi siamo nella stessa situazione di allora, anche se Marco Travaglio ha in parte invertito la rotta, perché la maggior parte dei giornali continua a fare il lavoro che faceva all'epoca Marco Travaglio, né più e né meno, cioè nascondere i fatti, manipolare le informazioni in modo tale che il pubblico non si rendesse conto di quello che stava accadendo. Vediamo la seconda clip video, per favore.
Però posso avere 2 minuti, perché tanto poi penso
Guarda,
potremmo andare via. 2 minuti
diciamo
e mi taccio,
che
perché
devi
questi
farmi
qui sono due punti importanti. Allora, la prima cosa importante è che le critiche in genere le rivolgi a chi è salvabile. Io non mi sentirei di criticare Repubblica perché fanno capo a gruppi. Ok? I gruppi se... finisco perché sono. E quindi io critico voi perché lo spirito del giornale. Io, aspetta, io vi ho. Ero
Come vedi,
abbonato.
infatti ti abbiamo ricevuto,
Ero
no?
abbonato all'online. Nonostante fossi abbonato all'online, compravo il giornale in edicola. Nonostante comprassi il giornale in edicola, lasciavo il giornale in giro. Nonostante tutto questo, quando Travaglio doveva fare la trasmissione con Santoro, mandavo i soldi. Non so, uno ne naviga nell'oro. Non sono povero, ma non sono neanche
Penso che
ricco.
ha preso,
E
visto che
quindi.
io arrivo da Santoro,
E
che ci
quindi.
hai permesso
Io sono stato uno di quelli che vi ha permesso di andare
Immagino che avrei richiesto anche poi di avere indietro 10 euro.
No, io
Ma scherzo,
all'epoca
perché
pensavo che
molti.
fossero soldi per spesi. Quindi se io la critica ve la pongo, non è perché io vi voglio affossare.
No,
Io vi
figurati.
voglio, io critico chi ritengo che sia ancora. Parlavamo lei di me. Negri, di Alberto Negri, no? Lei mi faceva delle critiche su Alberto Negri, dicendo a Negri, io ho detto, ragazzi, non buttiamo sempre via il bambino con l'acqua sporca, perché uno deve capire che tu ti muovi anche in un mercato, e quel mercato ci sono delle regole ferree, e che se sgarri quelle regole, tu poi non lavori più. Quindi uno deve anche capire quali sono i limiti e i paletti. Quindi io la conosco la giungla, perché sono anch'io un addetto ai lavori, so dove ci si muove, so dove si toccano i fili dell'alta pensione, so tutto. Però nello stesso momento io vengo da voi perché io so che voi vi potete migliorare, perché io so che lei, guardandola in faccia, so che è una brava persona e so che ha capito perfettamente quello di cui io sto parlando, e quindi io lo dico a lei perché a me domani no, io non vi voglio vedere chiusi, io vi voglio vedere cambiati, non vi voglio vedere chiusi, e io sono convinto che se voi cambiate domani voi avete delle praterie sconfinate in Italia, trattando gli esseri in maniera degna, perché c'è gente in Italia come queste persone che sono persone... chi pensionato, chi professore, e
io
chi
sottoscrivo impiegato... tutte le ultime cose.
Aspetta,
che hai detto.
Finisco. Quindi io sto dicendo, io non so, se io avessi, se io fossi un provocatore, io domenica andavo lì alla Fiera del Libro,
sì,
alla Nuvola di Fuxas, piantavo lì giù,
per me
finisco.
Potresti pure essere, avresti comunque,
no,
diciamo,
io li detesto, perché quando ne ho viste centinaia di quei video, e ne ho visti centinaia in televisione, io mi irrito, perché io penso che in quel momento Marco Travaglio sta lavorando. Non c'entra niente la cosa, puoi trovare un modo che esuli dal lavoro, perché quello è un altro tipo di questione, non disturbare il lavoro, perché sennò diventi un provocatore, perché io lavoro, le altre persone lavorano, se io sto facendo una foto e arriva uno che mi disturba mentre faccio una foto, io mi incazzo, ok, perché sto lavorando, c'è il momento e il luogo per parlare, come diceva giustamente lei. Chiudo con l'ultimo aspetto, e questo è molto nel coso, quando c'è stato l'attacco chimico in Siria, io ero appena tornato dalla Siria, avevo il contatto della mia fixer in Siria, che è una giornalista che lavora con il governo e che è una spia che loro ti mettono addosso per controllare quello che fai, ok? Quindi è una che lavora con il governo, schierata con il governo. Mi alzo la mattina, attacco chimico, dopo uno o due giorni c'erano i colloqui di pace di Ginevra, alzo il telefono, gli faccio in inglese e dico, Sana, che cazzo avete combinato? Cioè avete gasato la gente, cioè ma siete matti, c'hai dei colloqui di pace? Lo sa che mi ha risposto Sana? Sana mi ha risposto, Giorgio, guarda, fermati un attimo. Io non ti so rispondere né sì né no, perché noi non sappiamo quello che è successo. Noi stiamo leggendo sui vostri giornali quello che è successo nel nostro paese. Le notizie da quel fatto lì arrivavano dall'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, che è in contatto con i ribelli. La domanda che io pongo, perché non c'è nessun giornalista occidentale tra i ribelli moderati? Perché tagliano le teste.
Giusto.
Quindi una fonte dove Giusto. Si tagliano le teste può essere una fonte attendibile, dove in Occidente si prende quella notizia e si rimbalza su tutti i giornali? La risposta è no. Finisco l'ultima cosa. Il pomeriggio avevo un'intervista a Radio 24, vado nella sede del Sole 24 Ore, il giornalista, di cui non faccio un nome, ma è un vecchio del giornalismo, quindi uno che conosce la storia del giornalismo, gli dico, senti, stavamo a pranzo lì nella sede del Sole 24 Ore, gli dico, ma mi spieghi una cosa, ma è mai possibile che arriva una notizia di fonte di parte e tutti i giornali la danno per certa dicendo Assad il mostro ha gasato il suo popolo? Mi ha risposto, e qui poi io chiudo quello che devo dire, io non riconosco più i miei colleghi. Ora, la gente che ha letto i giornali e che si è fatta perché poi questa è la coscienza collettiva, questa è la cosiddetta opinione pubblica.
Cioè, voi capite che è un problema grosso come una casa, che è stato sollevato in tempi non sospetti e che oggi si ripresenta, perché voi sostituite Assad gasa al suo popolo, metteteci dentro Bucha, metteteci dentro i 40 bambini decapitati, metteteci dentro gli stupidi di massa di Hamas, è rimasta la stessa identica cosa, tutti i giornali prendono e rimbalzano le notizie, ad oggi noi non sappiamo ancora i nomi delle vittime di Bucha, eppure sono tutti convinti che sia stato commesso un crimine contro l'umanità. Oggi Travaglio sembra essersi finalmente redento, anche se ancora non riesce a fare a meno di usare frasi fatte tipo Putin imperialista come noi, ha capito come funziona e oggi in buona sostanza la pensa più o meno come noi. Oggi critica gli altri giornali allo stesso modo in cui all'epoca noi criticammo lui. Deve fare ancora parecchia strada, è ancora diciamo impregnato, permeato di visione occidentalocentrica, ciononostante la sua penna è affilata, oggi possiamo definirla dalla nostra parte. Andiamo a leggere il pezzo di Travaglio, Il pazzo e l'ombrellaio, che è l'editoriale, se non ricordo male, di ieri. Dobbiamo essere grati a Jens Stoltenberg
Zuckerberg, nomen omen, per aver rimosso l'ultima foglia di fico dalle pudenda marce di un Occidente che da anni soffia sul fuoco della terza guerra mondiale, prima allargando la NATO da 16 a 32, poi fomentando il golpe bianco di Maidan che destituì il presidente ucraino democraticamente eletto ma non abbastanza asservito, infine valicando l'ultima linea rossa di Mosca con l'annuncio dell'adesione di Ucraina e Georgia, a cui Putin, imperialista come noi, reagì come avrebbero fatto gli USA dinanzi a un'alleanza militare di Messico o Canada con Russia o Cina, con l'invasione. Per 27 mesi Stoltenberg e i suoi mandanti hanno mentito ogni giorno, annunciando linee rosse che l'indomani regolarmente scavalcavano. A Kiev solo armi difensive, anzi offensive, noi carri armati, anzi sì, ma solo leggeri, anzi anche pesanti, solo missili a breve gittata, anzi a media gittata, anzi a lunga gittata, noi ai caccia, sì ai caccia, è la folle logica dell'escalation. L'ultimo freno era il divieto di usare armi NATO per attaccare il territorio russo. Ora Blinken e dunque Stoltenberg, che decide illegalmente senza consultare i 32 alleati, se no Turchia, Ungheria e altri porrebbero il veto, vogliono autorizzare Zelensky e company a utilizzare i nostri missili per attaccare la Russia, il che precipiterebbe tutti i paesi NATO, inclusa l'Italia, in una guerra diretta con la prima potenza nucleare del mondo. Ma non era Putin che voleva attaccare noi? Dicono che così l'Ucraina, ora che sta perdendo anche Kharkov, si difenderà meglio, ma la guerra ha dimostrato l'opposto. Più si allunga la gittata delle armi in mano a Kiev, più si allargano i territori che i russi ingoiano per mettere al sicuro i propri confini. Tanto i morti, a meno che non cadrà anche il tabù delle truppe, li mettono gli ucraini, che la guerra l'hanno persa in casa loro, non in Russia, dopo aver mandato al macello una generazione per fare ciò che non era riuscito neppure a Napoleone e a Hitler: sconfiggere la Russia. Ora Stoltenberg, noto squilibrato corresponsabile della carneficina, scade e, visto che non ne ha azzeccata una, gioca il tutto per tutto, guadagnandosi qualche altro premio fedeltà dai padroni. Gli tiene bordone il leader più stupido d'Europa, Macron, detestato da 87 francesi su 100, che vaneggia di truppe e offre un ombrello nucleare all'Unione Europea in vista dell'auspicata da lui guerra nucleare. E, intendiamoci, va ringraziato anche lui per la chiarezza con cui ci spiega che alle europee dobbiamo votare e per chi? Contro i gruppi popolare, socialista, liberale, verde militare e conservatore di scuola meloniana, cioè contro chi tace o balbetta sugli sprologhi di Stoltenberg e non dice a Macron dove se lo deve ficcare il suo ombrello, tra parentesi, nucleare. Insomma, oggi sembra che Tavaglio legga i nostri canali Telegram e si comporti di conseguenza, il che è positivo. Come dissi all'epoca, io non ero andato lì per criticarli, giusto per farmi bello o per fare il provocatore, ma perché ritenevo che il Fatto Quotidiano fosse almeno in parte emendabile, e così è stato. E, fatta questa premessa, andiamo a leggere la prima notizia di oggi. Armi per colpire la Russia, perché l'ok di Stoltenberg può scatenare un'escalation. E andiamo un attimo a leggere l'articolo. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, vuole il via libera all'utilizzo delle armi occidentali consegnate agli ucraini per colpire il territorio russo in profondità. L'articolo è di Fausto Biloslavo, uno insomma che di esteri ne capisce, anche se le sue posizioni non sono spesso condivisibili. Negare all'Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi, ha dichiarato in un'intervista all'Economist. Se volevamo convincere definitivamente Mosca che di fatto siamo in guerra, abbiamo fatto centro. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è stato il primo a mettere le mani avanti, sottolineando che le decisioni NATO devono essere collegiali. Il rischio degli inviti da prima pagina di Stoltenberg è che preparino il terreno a un intervento più ampio e diretto di paesi NATO, anche se non sotto il cappello dell'Alleanza Atlantica. In realtà gli ucraini già colpiscono il territorio russo in maniera continuativa dallo scorso autunno, quando è fallita la controffensiva, soprattutto con droni fatti in casa, infiltrazioni di volontari russi anti-Putin, oltre a quinte colonne annidate dietro le linee. E hanno già centrato obiettivi in Crimea, considerata dal Cremlino territorio territorio della federazione con missili HIMARS forniti dagli americani, anche se i russi sono riusciti a renderli meno efficaci grazie alla guerra elettronica. Lo stesso Stoltenberg in una successiva intervista ha gettato acqua sul fuoco ribadendo che non ci sono piani per inviare truppe in Ucraina e la NATO non entrerà a far parte del conflitto. Io aggiungo che tra le operazioni sotto copertura che si sono fatte in Russia c'è stato anche l'attacco terroristico al Crocus City Hall, che non mi leva dalla testa nessuno che abbia mandanti di matrice atlantica. L'amministrazione Biden all'inizio aveva posto il veto sull'uso delle armi oltre confine, ma adesso che gli ucraini sono sulla difensiva fa comodo se colpiscono dentro la Russia. Il conflitto si combatte nel cuore dell'Europa e non alle porte di New York o in California, dice giustamente Biloslavo. I nodi verranno al pettine al vertice della NATO dal 9 all'11 luglio a Washington. Secondo previsioni di intelligence, i russi potrebbero mettere con le spalle al muro gli ucraini in agosto, almeno nel Donbass. Non a caso, il premier ungherese Viktor Orban si sta già chiamando fuori, paventando l'intervento sul campo di una parte dell'Europa. I piani esistono e pure gli annunci, se la situazione al fronte precipitasse del tutto. In prima fila ci sono i baltici. Ingrida Simonite, primo ministro della Lituania, ha confermato che è pronta a inviare truppe in Ucraina per esercitazioni e addestramento. Fin dai tempi della guerra in Vietnam, il passo successivo verso il fronte è breve. Anche il primo ministro della Lettonia, Evika Silina, ha aderito alla proposta. Ci sono vie di mezzo tra non fare nulla e combattere, ha aggiunto il comandante dell'esercito esteno, generale Martin Herem. Insomma, più cauti ma con un peso ben maggiore, polacchi e finlandesi. Il ministro degli esteri polacco Radosław Sikorski non vuole rivelare i piani ma non esclude gli scarponi sul terreno. Stesso discorso per i finlandesi che assieme ai baltici studiano di intervenire in Ucraina non come NATO ma come una coalizione di volenterosi, formula già sperimentata per l'invasione dell'Iraq. Dietro le quinte gli inglesi si sentono già in una situazione di preguerra, come ha affermato il capo di stato maggiore Patrick Sanders. Tra l'altro è notizia di queste ore che gli inglesi vogliono ripristinare la leva a partire dai 18 anni, obbligatoria sia per gli uomini che per le donne. E l'ultima fuga in avanti del presidente Emmanuel Macron sull'invio di truppe nasconde un appiglio strategico. La Francia è l'unico paese dell'Unione Europea che garantisce una deterrenza nucleare europea, soprattutto se a novembre vincesse Trump, che ha minacciato di togliere l'ombrello atomico agli alleati se non pagano il conto della NATO e dichiarato di essere pronto a chiudere il conflitto ucraino in 24 ore. Insomma, voi vedete che cosa provoca la manipolazione mediatica dei giornali. Provoca indifferenza, provoca che fa sì che la maggior parte delle persone non si curi di queste cose e sia lì a guardare le beghe veramente ridicole della politica interna, questioni che non hanno senso, che spaccano in due l'opinione pubblica, come il caso di Ilaria Salis, Chico Forti, insomma tutte queste stupidaggini, per carità, sono anche questioni, se vogliamo, degne, ma non dovrebbero occupare le prime pagine dei giornali, le puoi mettere in un trafiletto in fondo. Le questioni che dovrebbero essere sotto gli occhi di tutti sono queste questioni, perché è tramite queste questioni che si sta arrivando al disastro di oggi, e aver ignorato queste questioni negli ultimi 11 anni che ci ha portato sull'orlo del baratro. Non stare certo dietro alle gonnelle di Berlusconi o altre stronzate che per anni hanno occupato le prime pagine dei giornali anziché la politica estera. Interessanti in merito alle dichiarazioni dei lituani e dei baltici sono le considerazioni del professor Dall'Aglio sul suo canale Telegram War Room, che andiamo a leggere. Mi capita abbastanza spesso, dice il professor Dall'Aglio, di leggere delle cose piuttosto stupide, anche di scriverne, per carità, anche di scriverne, ma più spesso di leggerne, se non altro perché io sono solo uno e gli altri sono molti. E questa è una delle più stupide che mi sia capitato di leggere da un bel po'. Siamo pronti, twitta il ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis, in risposta alla richiesta del deputato ucraino Oleksiy Goncharenko. Pronti a cosa? A mandare truppe, mica da soli, per carità, come parte di una coalizione guidata dalla Francia o da qualsiasi altro paese, esclusa, par di capire, proprio la Lituania, per addestrare le truppe ucraine in Ucraina. Non la consideriamo una mossa escalatoria, dice Lance Burgess, perché queste truppe non avranno un ruolo da combattenti. La stupidità di questa affermazione è in realtà la somma di varie stupidità che ora andiamo ad analizzare. 1. È abbastanza ovvio che l'esercito lituano non interverrebbe in missioni di combattimento. I suoi effettivi ammontano a 8.850 soldati più 5.650 riservisti, la cui esperienza sul campo è, a voler essere generosi, minima. Hanno partecipato a varie missioni di pace prima e dopo l'ingresso nella NATO in Iraq, Afghanistan, Mali, Repubblica Centrafricana e simili, con pochissimi effettivi sul campo, eppure sono riusciti a perdere due uomini, uno in Bosnia e uno in Afghanistan. Se anche li si mandasse tutti in Ucraina, cosa che ovviamente non è fattibile per ovvi motivi, non penso potrebbero impensierire moltissimo l'esercito russo, nemmeno quello bielorusso, credo. 2. Continua ancora l'idiozia dell'addestrare le forze ucraine, idiozia offensiva per gli ucraini stessi che resistono da 2 anni e mezzo combattendo contro i russi e che, se davvero la NATO ha intenzioni bellicose, dovrebbero essere loro ad addestrarne le truppe, non certo il contrario. La qualità straordinaria dell'addestramento NATO poi si è vista tutta durante la controffensiva dell'estate scorsa e alla fine si è avuto anche il coraggio di dire che la colpa dell'insuccesso era degli ucraini, che non sono stati in grado di apprendere le fantastiche tattiche occidentali. Per cui quale addestramento possono mai fornire i lituani resta un mistero. 3. L'intera idea di mandare le truppe NATO in Ucraina ma non a combattere è forse la più stupida in assoluto. Se la NATO spera che sia un esercizio di deterrenza, ovviamente non funzionerà, anche perché andranno tutti extra articolo 5 e se verranno cannoneggiati non potranno aspettarsi assistenza. Non penso che la Russia abbia intenzione di cannoneggiarli apposta, non vedo cosa potrebbe guadagnarci, ma diciamo che non si troverebbero in una situazione invidiabile e questo senza contare che le difficoltà logistiche, tutte le difficoltà logistiche alle quali andrebbero incontro. Dovrebbero andare sul posto sostanzialmente disarmati, a parte le armi individuali, e sarebbero loro a dover essere difesi dagli ucraini. Invece di liberare truppe, ne impegnerebbero di più, in tutto, il tutto senza contare il punto 2, ovvero il vaneggiamento che truppe che non hanno mai sparato un colpo in vita loro, al di fuori di un poligono, possano davvero addestrare l'unico esercito al mondo, insieme a quello russo, che sa cosa sta succedendo da quelle parti e che le tattiche adatte alle sue necessità le sta creando al momento. Quindi, come vedete, i giornali scrivono scemenze, i politici dicono scemenze, e l'opinione pubblica non ha di fatto la minima idea di quello che sta accadendo e quali conseguenze potrà avere nel futuro quello che sta succedendo dietro le quinte. Ma il premio cheerleader della Terza Guerra Mondiale, per usare le parole di Laura Ruggeri, questa settimana se l'è sicuramente guadagnato Radoslaw Sikorski, il ministro degli esteri polacco. Andiamo a leggere. In un'intervista per The Guardian, pubblicata sabato scorso, il ministro degli esteri polacco ha chiesto il riarmo a lungo termine dell'Europa, in cui la Gran Bretagna potrebbe svolgere un ruolo cruciale. Radoslaw Sikorski, che acquisì la cittadinanza britannica nel 1987 e vi rinunciò solo 20 anni dopo per diventare ministro della difesa del suo paese natale, è un noto difensore degli interessi anglo-americani a scapito di quelli europei. Voi capite che tutta l'Europa, in particolare i paesi dell'Europa dell'Est, ma parlo anche dell'Italia, della Francia, della Germania, è completamente infiltrata da quinte colonne anglosassoni che hanno dirottato il corso della storia dell'Europa occidentale e orientale e la stanno trasformando e la stanno torcendo per i loro interessi, tanto la guerra la faremmo noi, non loro. In particolare, gli statunitensi stanno dall'altra parte dell'oceano, gli inglesi stanno dall'altra parte della Manica, nel bel mezzo del casino ci siamo noi. Non cerca nemmeno di nascondere la sua fedeltà, ha pubblicamente ringraziato gli Stati Uniti per aver fatto saltare il Nord Stream. Sikorsky promuove con entusiasmo l'idea di consentire all'Ucraina di utilizzare armi occidentali per attacchi sul suolo russo, sostenendo che l'Occidente deve smettere di limitarsi costantemente in ciò che fa per sostenere l'Ucraina. Sogna una brigata meccanizzata europea di 5.000 uomini e un piano a livello europeo per costringere i rifugiati ucraini a tornare a casa, combattere e probabilmente morire per i suoi assistenti. Mentre era a Londra, Sikorsky ha incontrato anche il suo omologo britannico David Cameron per discutere della cooperazione tra Polonia e Regno Unito, delle relazioni bilaterali, dei preparativi per il prossimo vertice della NATO e del sostegno all'Ucraina. Durante il suo incontro ha sottolineato che la Polonia spende il 4% del suo PIL per la difesa e che, a suo parere, gli altri paesi hanno ancora molto da fare. Questo è un articolo di Laura Ruggeri sul suo canale Telegram. Allora, Orban comunque, almeno lui in Europa, il tanto vituperato Orban, ha dichiarato che vuole rivalutare il ruolo del suo paese all'interno della NATO e che è ne necessario ristabilire delle trattative, trattative che sono comunque ostacolate a prescindere, perché un altro punto del quale non si tiene minimamente conto è che anche se si volessero intavolare delle trattative, ci sono due problemi non secondari, perché innanzitutto gli ucraini hanno messo in costituzione l'impossibilità a trattare, anzi la indisponibilità a trattare con Putin, e il secondo problema gigantesco è che il presidente ucraino Zelensky non è più ufficialmente il presidente dell'Ucraina, in quanto è scaduto. Il presidente ucraino è scaduto, quindi con chi dovrebbe trattare la Russia? Zelensky ha la legittimità per condurre le trattative, oppure la democrazia ucraina è una completa farsa e quindi vale tutto? No, perché recentemente la caporedattrice di RT, Margherita Simonian, ha posto anche un altro problema molto semplice, cioè quando noi giornale RT ci dobbiamo riferire a Zelensky, come lo dobbiamo chiamare? Presidente ucraino? Ex presidente ucraino, alla fine ha optato per il termine scaduto, vale a dire il presidente scaduto dell'Ucraina, che forse è il termine più esatto. Per capire bene che roba sono i paesi baltici, andiamo un attimo a vedere un episodio. I Baltici, la Polonia e più in generale i paesi dell'ex Unione Sovietica inglobati nell'Unione Europea e nella NATO sono le avanguardie di ciò che gli anglosassoni sognano per l'intera Europa. Ci vogliono militaristi, fanatici e soprattutto russofobici. Insomma, ci vogliono come gli ucraini che sono il modello. Notizie come questa in Europa diventeranno sempre più frequenti. Andiamo a leggere. Un russo che si è rifiutato di rispondere alla domanda a chi appartenesse la Crimea è stato deportato dalla Lituania. Qui in foto vediamo l'immagine della sua vecchia mamma di 87 anni, malata. Andiamo a leggere un attimo la notizia. Il giornalista Vladimir Vodo è stato arrestato ieri a Vilnius e ieri è stato portato al confine con la Federazione Russa, scrive l'agenzia locale Elta citando le guardie di frontiera. L'articolo è di Vincenzo Lo Russo e l'ho preso dal suo canale Telegram Donbass Italia. In precedenza l'uomo era stato dichiarato minaccia alla sicurezza nazionale del paese, gli era stato ritirato il permesso di soggiorno. Vladimir ha una mamma malata di 87 anni in Lituania, foto, che non ha nessun altro che potrebbe prendersi cura di lei. La questione della proprietà della Crimea era contenuta nel questionario inviato a Vladimir dal Dipartimento lituano per l'immigrazione. Capite? Quindi, se tu hai un certo tipo di opinioni, vieni deportato, vieni espulso da paesi dell'Unione Europea. C'è il reato di opinione per quanto riguarda il conflitto in Ucraina e per rimanere dovresti mentire e rinnegare il tuo pensiero, no? Un po' come avveniva agli ebrei durante le persecuzioni dei paesi cristiani, un po' come avveniva sempre per gli ebrei durante le persecuzioni del nazismo. Devi rinnegare te stesso se vuoi rimanere in Europa, e poi dicono che il nazismo non sta avanzando in Europa. L'altra notizia riguarda la Georgia, ma è tutto perfettamente connesso. Il premier georgiano Kobakhidze ha de dichiarato che il commissario dell'Unione Europea Vareli lo avrebbe minacciato di fare la fine di Fitso. Vareli ha risposto di essere stato frainteso. Insomma, il giardino di Borrell somiglia sempre di più all'agrumeto di Vito Corleone. Siamo passati direttamente alle minacce mafiose. Viene quasi da rimpiangere di non trovarsi oltre Cortina nella cosiddetta giungla. Andiamo un attimo a leggere quello, ciò che riguarda il ministro Giorgiano. Il primo ministro Giorgiano Kobakidze ha pubblicato una dichiarazione ufficiale affermando di essere regolarmente ricattato da politici stranieri di alto rango, ma che è rimasto particolarmente inorridito durante la conversazione telefonica con un anonimo commissario europeo, il quale ha elencato la gamma di misure che i politici occidentali potrebbero adottare se superiamo il veto. Si parla del veto che è stato messo dal presidente Giorgiano alla legge alla legge che è stata approvata per diciamo limitare l'influenza straniera nel paese, e praticamente il governo si vorrebbe opporre al veto, e quindi è stato minacciato il primo ministro Giorgiano nel caso in cui si dovessero opporre al veto, e in questo contesto ha ricordato la sorte del primo ministro slovacco Fico. Commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato Oliver Varelli ha ammesso ufficialmente di aver parlato al telefono dell'argomento con Kobakidze, ma che le sue parole sono state estrapolate dal contesto. Con riferimento alla dichiarazione rilasciata dal primo ministro della Georgia il 23 maggio 2024, con la presente desidero esprimere il mio sincero rammarico per il fatto che una parte della mia conversazione telefonica sia stata estrapolata dal contesto. Essendo pienamente consapevole del fortissimo sentimento pro-Unione Europea della società georgiana, durante la mia conversazione telefonica ho sentito il bisogno di richiamare l'attenzione del primo ministro sull'importanza di non infiammare ulteriormente la già fragile situazione adottando questa legge, che potrebbe portare a un'ulteriore polarizzazione e a possibili situazioni incontrollate per le strade di Tbilisi. A questo proposito, l'ultimo tragico evento in Slovacchia è stato citato come esempio e come riferimento a dove può portare un livello così elevato di polarizzazione in una società anche in Europa. Ancora una volta mi rammarico che una parte della mia telefonata non solo sia stata completamente estrapolata dal contesto, ma sia stata usata anche sia stata anche presentata al pubblico in un modo da poter dare luogo a un'interpretazione completamente errata nello scopo originariamente previsto dalla mia telefonata. Insomma, lui non stava minacciando il premier Giorgiano, no? Chissà cosa sarà servita questa telefonata. In merito alla situazione in Georgia, riporto anche qui le interessanti considerazioni sempre dal professor Dallaio, dal suo canale Telegram War Room. Nell'ultima settimana la Georgia è un po' uscita dai riflettori mediatici. Un po' la polizia non ha ammazzato nessuno, un po' i manifestanti non hanno dato fuoco al Parlamento, un po' il nostro Twitter ha trovato altre cose su cui indignarsi. La situazione però resta parecchio tesa e sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea sembrano essersi messi d'impegno per continuare a mantenerla tale, alternando sapientemente carota, poca, e bastone, parecchio, almeno a parole. Dopo il veto posto alla legge russa dalla presidente georgiana, infatti gli Stati Uniti hanno proposto immediatamente un pacchetto di assistenza militare e commerciale, poi sarebbero gli altri a gettare benzina sul fuoco ad essere divisivi, no? Questi subito, pacchetto di assistenza militare e commerciale, o meglio hanno dichiarato che lo avrebbero proposto. È interessante notare come la motivazione del pacchetto, che doveva incoraggiare la Georgia a restare una democrazia, non avesse troppo a che fare con la legge russa, ma con le prossime elezioni, che se la legge russa fosse approvata, secondo l'Occidente non sarebbero libere per motivi che né i giornalisti di Politico né le autorità statunitensi si sono presi la briga di comunicare. Il pacchetto doveva comprendere la liberalizzazione dei visti per gli Stati Uniti, accesso migliorato ai mercati americani e soprattutto equipaggiamento di sicurezza e difesa per proteggersi dall'aggressione russa. Anche qui non viene comunicato quale. Il tutto appunto se la Georgia dimostrasse di essere un paese veramente democratico con elezioni libere. In caso contrario, nessun pacchetto e sanzioni per i politici che dovessero approvare la legge. In pratica, l'Occidente sta dicendo ai georgiani: o votate come diciamo noi, oppure vi facciamo il male a tutti e vi definiamo un paese non libero. Sono paesi liberi solo quelli che scelgono di essere dalla parte degli aggressori imperialisti atlantisti. Il governo georgiano non sembra essersi lasciato sedurre dal pacchetto, forse anche perché collocato in un indeterminato futuro ipotetico in cambio di atti concreti e immediati. Anzi, il giorno dopo, il primo ministro Irakli Kobakidze, che durante tutto il chiasso sulla legge russa era rimasto un po' nell'ombra, ha dichiarato che dal 2022 ci sono stati tentativi seri per creare un secondo fronte in Georgia, senza specificare da parte di chi, per indebolire la posizione russa, ma che questo distruggerebbe il paese. C'è, secondo lui, un partito globale della guerra il cui interesse non è la sorte della Georgia, ma solo l'indebolimento della Russia. Ma loro non vogliono averci niente a che fare. I ricordi del 2008 sono ancora piuttosto vivi nel paese. Parliamo della seconda guerra in Ossetia del Sud. Voi capite che questi hanno deciso di far fare alla Georgia la fine dell'Ucraina e vogliono utilizzare i georgiani come nuova carne da cannone, e il copione è del tutto identico ai fatti di Maidan, mentre da parte loro i georgiani vogliono un rapporto diciamo cordiale con il vicino russo, vogliono che la situazione si ricomponga e che vengano ricuciti anche gli strappi del passato. Non solo, il giorno dopo, sempre Kobakidze ha dichiarato di essere stato ricattato, noi italiani diremmo avvertito, da un commissario europeo che in una conversazione telefonica gli avrebbe ricordato cosa è successo a Fitso e gli avrebbe consigliato di stare attento. Poco dopo il nome del funzionario europeo è stato comunicato, si tratta di Oliver Varenne. Ovvero il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, non proprio l'ultimo galoppino. Pur sostenendo di essere stato frainteso e che le sue parole erano state decontestualizzate, Varelli non ha negato l'accaduto. Il caso ha avuto, come era ovvio, una risonanza mediatica altissima, e se non ve ne siete accorti è solo perché siete molto distratti o vi paga Putin. In realtà in Italia non ne ha parlato nessuno, ovviamente, tranne un trafiletto dell'Ansa, ed è anche troppo. Voi capite perché poi accadono i disastri, quello che dicevamo all'inizio. Le notizie veramente importanti, vale a dire un primo ministro minacciato, un primo ministro avvertito, non è una notizia. E le dichiarazioni sono le dichiarazioni del primo ministro, è quello che dice lui. Ma io dico, cazzo, ma le volete riportare le notizie, le informazioni che dà il primo ministro? Poi mettete anche la smentita del commissario europeo. Ma sarà o non sarà una notizia che un primo ministro dice di essere stato minacciato, che gli avrebbero fatto fare la fine di uno al quale pochi giorni prima hanno sparato? Io sinceramente sono letteralmente basito. Arriviamo così all'ultima notizia di oggi, vale a dire che nel frattempo le forze del teatro orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione della Cina hanno lanciato esercitazioni militari congiunte attorno a Taiwan, una cosetta da niente proprio. Taipei ha dichiarato che non eviterà il conflitto con la Cina se sarà necessario per garantire la sicurezza dell'isola. Andiamo a vedere un attimo l'articolo. Le nostre truppe recitano vigili di fronte alle pressioni dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese. Le forze armate della Repubblica Cinese sono pronte. Non cerchiamo conflitti, ma non ci tireremo indietro per garantire la sicurezza della nostra nazione e proteggere la nostra bellissima patria, ha affermato il dicastero militare taiwanese in una nota. La domanda che pongo io: c'è qualcuno sano di mente al mondo che può pensare che Taiwan abbia delle chance contro la Cina? Cioè, i giornali scriveranno dell'eroica resistenza dei taiwanesi nei confronti dei cinesi, e che quella è una battaglia di libertà per il mondo e che noi dobbiamo sostenere Taiwan contro la Cina? Cioè, anche lì vogliamo una riedizione del disastro che è avvenuto in Ucraina? Non capiamo che ci sono delle linee rosse invalicabili, che addirittura gli Stati Uniti hanno minacciato le isole Salomone, che stanno a 9.000 chilometri dalle loro coste, per un accordo commerciale con i cinesi? E che gli altri invece non possono fare nulla e devono subire tutto in silenzio, perché se reagiscono è un oltraggio alla libertà degli altri popoli. Quando gli atlantisti, quando la NATO, quando gli Stati Uniti e l'Inghilterra schiacciano tutti i paesi non allineati e schiacciano tutti i loro alleati e li dirottano verso politiche suicide, io sinceramente sono sconcertato. Durante le esercitazioni cinesi vi è stato addirittura un confronto tra la guardia costiera taiwanese e la marina cinese nello stretto di Taiwan. La guardia costiera taiwanese ha avvertito la nave cinese di modificare la rotta. Nave China 548, questa è la guardia costiera della Repubblica di Cina. Nave pattuglia Ilan, la vostra azione minerà gravemente la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. Aumenterà la possibilità di incidenti e rischi per la sicurezza. Per favore, cambiate direzione. Se decidete di entrare, prenderemo provvedimenti per respingervi.
Voi capite che
Anche a Taiwan la situazione è in rotta di collisione, che l'Occidente sta spingendo, sta facendo di tutto per fare in modo che succeda il fattaccio. Soprattutto sta piazzando a capo del governo taiwanese i suoi fantocci, quelli che come Zelensky, come Poroshenko, come tutti quelli che noi vediamo oggi in giro, creano le situazioni di conflitto con i loro vicini per poi giustificare la propaganda o eventualmente l'intervento dell'Occidente. Il portavoce del Ministero della Difesa cinese, Wu Qian, ha dichiarato che il nuovo capo dell'amministrazione taiwanese, Lai Ching-te, si affida a forze esterne per indurre all'indipendenza che spinge l'isola pericolosamente sull'orlo della guerra. Eccolo qua, secondo il rappresentante del Dicastero militare cinese, da quando è entrato in carica, Lai ha messo seriamente in dubbio il principio di una sola Cina e ha cercato di ricorrere alla forza per ottenere l'indipendenza e di affidarsi a paesi stranieri per ottenere l'indipendenza, che spinge i nostri compatrioti di Taiwan in una pericolosa situazione di guerra e pericolo. Ovunque ci siano forze secessioniste, voi ci troverete sempre dietro l'impero. Divide et impera da sempre. Ogni volta che l'indipendenza di Taiwan ci provoca, spingeremo le nostre contromisure, un ulteriore passo avanti, fino a raggiungere la completa riunificazione della madrepatria, ha aggiunto Wu Qian, ministro della difesa, portavoce del Ministero della Difesa cinese. Il nuovo capo dell'amministrazione taiwanese si affida a forze esterne. Comunque sia, dopo l'esercitazione cinese, il presidente Lai Ching-te si è detto pronto a lavorare con Pechino, vale a dire è tornato a più miti consigli. Andiamo a leggere. Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha detto oggi di essere pronto a lavorare con Pechino, nonostante le esercitazioni militari di queste settimane intorno all'isola autogovernata. Lai ha detto ai giornalisti che Taiwan e la Cina dovrebbero assumersi congiuntamente l'importante responsabilità della stabilità regionale, ha riferito CNA. La Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio, ha effettuato le esercitazioni militari giovedì e venerdì, 3 giorni dopo il giuramento di Lai. Non vedo l'ora di migliorare la comprensione reciproca e la riconciliazione attraverso gli scambi e la cooperazione con la Cina e muoversi verso una posizione di pace e prosperità comune, ha detto. Le osservazioni di Lai hanno coinciso con il presunto rilevamento di aerei e navi cinesi intorno a Taiwan domenica. Le comunicazioni tra Cina e Taiwan sono state interrotte nel 2016, dopo che l'ex presidente Tsai Ing-wen è entrata in carica, impegnandosi a difendere la sovranità di Taiwan. Lai, che proviene dallo stesso Partito Democratico Progressista, DPP, ha promesso di mantenere le politiche del suo predecessore, di costituire la capacità di difesa di Taiwan, pur rimanendo aperto al dialogo con la Cina e rafforzando le relazioni con i partner dell'isola, in particolare gli Stati Uniti. La Cina ha ripetutamente definito Lai, che ha vinto le elezioni a gennaio, un separatista. Quindi situazione tesissima, gravissima anche a Taiwan. Rischiamo una riedizione di quanto accaduto in Ucraina. E io temo molto per l'elezione di Trump, che possa determinare un inasprirsi delle relazioni dell'Europa con la Cina. Degli Stati Uniti va da sé, ma dell'Europa non sarebbe normale. Bloomberg stima al 10% la probabilità di un conflitto armato su Taiwan nei prossimi 5 anni. È Andiamo a leggere: se dovesse verificarsi un conflitto, le conseguenze costerebbero all'economia globale 10 trilioni di dollari. Gli alti costi che Taiwan e la Cina si aspettano di sostenere in una guerra limitano la probabilità che entrambi adottino misure per iniziarne una. Speriamo veramente. Queste ultime notizie le ho prese dal canale Telegram Giubbe Rosse, che come sempre fa veramente un ottimo lavoro. Come vedete, noi facciamo il possibile per darvi informazioni affidabili, basate sui fatti, cerchiamo di fare un lavoro di ricostruzione, di messa in fila, cerchiamo di fare esattamente l'opposto di quello che fanno i giornali mainstream. Noi purtroppo non siamo mainstream, ci dobbiamo spesso affidare alle notizie, ai pezzi che dà il mainstream, semplicemente per fare breccia in quella parte, quei segmenti dell'opinione pubblica che noi non riusciamo a raggiungere, anche se sono convinto che noi siamo in grado e facciamo un lavoro di gran lunga migliore di quanto non faccia Travaglio, di quanto non faccia Il Fatto Quotidiano, perché noi veramente non abbiamo nessun vincolo, non abbiamo nessuna servitù, non abbiamo nessun pelo sulla lingua. Noi diciamo esclusivamente quello che pensiamo, perché i nostri unici veri referenti sono i nostri ascoltatori, che io come sempre invito a sostenerci, perché noi non abbiamo altra alternativa. Stiamo lentamente, molto lentamente, crescendo con la campagna di raccolta dei fondi. Speriamo, grazie a questi fondi, in futuro di risolvere tutti i problemi tecnici che noi abbiamo. In questo momento abbiamo una regia che sta in una città e io opero da un'altra città. La nostra speranza è di avere uno studio attrezzato con una regia per dare un servizio sempre migliore, per entrare in diretta concorrenza con il mainstream e non essere limitati alle sentine del web. Comunque, grazie per l'ascolto anche oggi, ci vediamo domani con una nuova puntata di Teleragione. Una buona giornata e un buon inizio settimana a tutti.